The programs will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.
Benvenuti a Si è giù a casa, la nostra trasmissione podcast, quasi completamente a casa. Ricordo la nostra email edomao@manetti.comlinux.com e il sito web http://siegiueacaso.blogspot.com. L'altra sera sono stato invitato a cena da un ragazzo pakistano e il quale ci ha cucinato un numero spropositato di piatti, 5 portate, una roba che io sono uscito veramente saturo. Durante la serata abbiamo potuto chiacchierare delle elezioni in Pakistan, eccetera, e evidentemente ho potuto sfoggiare la mia conoscenza del Pakistan e delle ultime vicende grazie al nostro podcast. Però una cosa interessante che è venuta fuori è che, discutendo sulla legge elettorale, cioè sulle elezioni come avvengono, stavo descrivendo la legge porcata di Calderone, no? Vorrei chiamarla Porcellum per elevarla, diciamo, a un rango un pochino più aulico. E questi ragazzi, che hanno vissuto, diciamo, in una dittatura, si sono manifestati sorpresi del tutto dal fatto che in Italia non si possa votare e scegliere il candidato. Insomma, è una cosa che li ha colpiti. Cioè, non di meno, in Pakistan hanno trovato come aggirare la questione, e quindi praticamente i partiti in generale candidano una persona sola per circoscrizione, per cui la scelta da parte dell'elettore è sempre molto limitata. Ma insomma, passiamo adesso a questa terza parte sul processo in Italia. Questa parte finiremo, diciamo, la chiacchierata con Luana e parleremo del processo, cioè a partire dal rinvio a giudizio. Vedremo l'importanza dell'oralità del processo per la presentazione delle prove e capiremo che cos'è il famosissimo incidente probatorio. Parleremo della prescrizione e dell'irragionevole durata del processo. La musica che ci accompagnerà stasera avrà tonalità tipicamente brasiliana. Buon ascolto!
Siamo in onda.
Ali.
Eccoci.
Allora.
Buonasera.
Allora, si stava dicendo del processo di Perry Mason.
Esatto, Perry Mason infatti siede accanto alla difesa, in omaggio al principio di parità tra accusa e difesa.
No, Perry Mason è l'avvocato difensore.
Ah, hai ragione.
Quindi, in omaggio
stesso.
Però l'accusa siede accanto, diciamo,
è vero.
Dà il volto al giudice.
Ma scusa, io mi ricordo i processi che davano lì su un giorno in pretura di,
sì,
Tangentopoli.
Sì.
Se non vado errato, o anche il Pacciani, il mostro di Firenze, il Canessa era accanto a Pacciani. Stava...
I primi gradi, non mi ricordo adesso in che anno è iniziato, perché forse, però i primi anni 90, diciamo fine anni 80, inizio anni 90, era ancora accanto. Adesso non mi ricordo quando è iniziato il processo Pacciani, forse ancora prima, forse dopo, non mi ricordo. Però insomma, la dinamica è stata questa, che con le riforme del codice di procedura penale degli anni 90 è stata anche modificata la struttura estetica, se vuoi, dell'aula giudiziaria.
Ma queste modifiche sono modifiche, come si dice, di leggi, cioè quindi parlamentari? O sono procedure, sono
questa di
puramente
dove
interne.
siede, no, questa di dove siede il pubblico ministero è una cosa interna. Forse c'è anche qualche regolamento, qualche circolare, ma ministeriale, qualcosa del genere. Però quello che è cambiato è stato l'impianto di fondo del codice di procedura penale, e quello è cambiato con una
Quelle di
legge,
sostanza, appunto.
sì, una legge formale, quindi è stato proprio modificato. Sono stati modificati vari elementi, sia in materia probatoria, sia in materia di contraddittorio, perché prima delle riforme la prova del processo veniva costituita fuori dal processo, quindi nel corso delle indagini si metteva su un impianto probatorio che poi veniva riferito al collegio giudicante o al giudice singolo, a seconda del processo. E il ruolo della difesa era quello di smontare questo impianto accusatorio già però costruito. Invece oggi il principio che regola il processo penale è che la prova si forma nel processo. Quindi tutti quelli che tu puoi portare sono elementi per la formazione della prova, ma bisogna che la prova si formi oralmente nel processo perché questa possa essere valutata dal giudice. E questo, che è un principio di grande garanzia, che sembrerebbe anche ovvio, nel senso non c'è altro luogo per ricostruire i fatti se non l'oralità del processo. In realtà in Italia ha posto una serie di problemi perché i processi di criminalità organizzata si prestavano a dei forti abusi in un sistema del genere. Quindi è stato molto dibattuto come salvare i processi di mafia dal processo di garanzia che si stava delineando per tutti, e alla fine delle soluzioni pratiche sono state trovate perché il codice di procedura penale prevede una serie di eccezioni, tra virgolette, cioè una serie di casi in cui comunque quello che hai raccolto fuori dal processo può valere nel corso del processo, però insomma con una serie di pesi e contrappesi. Nel senso che deve essere poi ripetuto, corroborato da un'altra persona nel corso del processo. Insomma, comunque l'oralità e la formazione della prova nel contraddittorio sono i principi cardine.
Quindi comunque uno può
Comunque,
produrre prove durante lo svolgimento del processo, mentre prima no, questo era.
mentre prima bastava nel corso delle indagini scrivere, non so, su un verbale che era stato trovato la macchina rubata in quella strada, era stata vista quella persona e questo verbale costituiva di per sé una prova. Oggi la prova si deve formare nel processo, nel senso che qualcuno può essere un testimone, ma può essere anche il poliziotto, deve andare lì nel processo e dire questa cosa, ricostruire il fatto, quindi si deve formare in quel momento ed è fatto perché l'imputato possa
Capito.
controbattere, possa effettivamente esercitare il
Contraddire,
diritto di
certo.
difesa. Sì, il
Certo,
contraddittorio,
certo. No,
esatto.
perché io sono stato chiamato una volta a testimoniare per il furto del mio motorino, che era avvenuto anni e anni prima.
Prima.
Esatto, e io, cioè, andai lì con un certo, diciamo, dubbio, dissi, ma, cioè, cacchio ci vado a fare? A
A
cosa
cosa
serve?
serve?
Cioè,
Serve a questo.
ora capisco, cioè, ha una sua logica, è assolutamente.
Oggi
Sì.
tutto quello che si forma nel processo è l'unico elemento sulla cui base il giudice emette la sentenza.
Ok, quindi cioè lui deve ascoltare dalla viva voce
Sì,
della persona, per esempio, che ha subito il furto, che quel furto c'è stato. Non
esattamente.
basta il verbale,
No,
di
della
10 anni fa,
polizia.
insomma.
No. Possono esserci naturalmente degli elementi e
Sì,
le
sì, sì.
carte non vanno al macero, però
Sì,
comunque la
certo.
prova è quella che si forma. Ed infatti un istituto fondamentale del nostro processo penale è l'incidente probatorio, che è un mezzo per formare la prova fuori dal processo. Cioè non è una deroga a questo sistema, ma è come se fosse un trasferimento del sistema ad una sede diversa. È il caso, non so, dei bambini che hanno subito i processi, che hanno subito molestie sessuali, si vuole evitare che vadano al processo naturalmente, perché
Esatto.
può essere un tra. Allora si fa in un'altra sede quello che si farebbe nel processo, quindi deve partecipare la difesa, quindi deve essere garantito il contraddittorio, e questo è quello che si chiama l'incidente
Incidente
probatorio.
probatorio.
Sì,
Ah,
per creare
e in quel caso si fa in un altro posto e con altri tempi, ecco, si può fare
con
prima,
altri
dopo,
tempi, e
eccetera.
però in quel caso la prova vale, quindi non deve essere ripetuta nel processo perché è fatta fuori del processo ma con le stesse garanzie del processo.
Quindi è un mini processo. mini parte.
Sì,
del
infatti
processo.
È un incidente, si chiama, no? Incidente probatorio, perché ma è un piccolo procedimento incidentale.
Io guarda, per incidente probatorio potevo anche pensare a tutte altre cose in generale. Tipo
esatto. In effetti il termine, diciamo, non
ma
si
poi va a denunciare l'assicurazione.
Esatto, e poi io mi ci immagino dentro un elefante, perché è proboscibatorio. Insomma, sai, fare un incidente con un elefante è un problema. Poi che fai? Dici, non l'ho visto, sono 3-4 tonnellate, cioè, voglio dire, a un certo punto.
È notevole.
Senti, ma la questione invece che mi veniva in mente della prescrizione, no? Cioè, sì. I tempi della prescrizione, cioè ogni reato ha un tempo di prescrizione, no?
Sì.
Cioè, tipo,
sì.
Quando compri lo yogurt c'è scritto consumare prima del, no?
Prima del,
e
esatto.
Quello è processare prima del.
Prima del, esatto. Il processo spesso non riesce a la lunghezza del processo spesso non riesce a consentire di evitare la prescrizione.
Ecco, ma perché per esempio c'è certe persone malvagie che pensano sempre male di Berlusconi, no? E allora Berlusconi
invidiosi.
Invidiosi, esatto. No, dicevo appunto, spesso e volentieri è successo, spesso e volentieri, deve essere successo almeno una volta che lui è stato, come si chiama, il suo reato è passato in prescrizione.
Sì, sì, giusto? Assolto per prescrizione. Sì,
ecco,
sì.
E in questi casi queste persone cattive dentro,
sì,
dicono, certo, però la prescrizione, cioè i termini della prescrizione dovrebbero fermarsi quando comincia il processo. Allora, questo è quello che queste persone cattive dicono. Cioè, è condivisibile questa posizione, sì o no? Se, perché spesso
guarda,
volentieri tu mi fai pensare a delle cose che...
In un paese equilibrato potrebbe anche avere un senso, però...
in Italia no.
Secondo me in Italia si presterebbe ad abusi, perché la prescrizione è volta non a costituire una scappatoia per il reo. La prescrizione è volta a dare una certezza all'ordinamento giuridico, perché a un certo punto, dopo 20 anni da un fatto, sono successe talmente tante cose che l'ordinamento va come dire per fasi, nel senso che considera che non sia più meritevole di interesse agire contro rispetto a un fatto avvenuto 20 anni prima, e la prescrizione non può essere interrotta dal fatto che sia solo in corso il processo, potrebbe ricominciare a decorrere, ma comunque sospenderla, ecco, piuttosto interromperla, forse sì, ma sospenderla si presterebbe all'abuso, che se il processo non va avanti tu resti per sempre appeso senza avere una definizione della tua,
cioè,
potrebbe giusto che ci sia,
no, potrebbe essere allora plausibile una metodologia per cui quando comincia il processo parte una prescrizione
questo
che ha una processuale, tra virgolette.
Per esempio in diritto nel civile è spesso così, perché l'azionare un processo civile interrompe la prescrizione, non so, in una causa per dei contratti, però l'interruzione fa sì che nel momento in cui si inizia il processo ricomincia a decorrere, quindi devi fare in modo che il processo sia... si svolga nei tempi tali da renderlo compatibile con l'accertamento dei fatti senza che decorra la prescrizione, quindi questo che è un interesse,
sarebbe giusto, no? Sì.
Sarebbe giusto, sì. E poi comunque c'è da considerare che la prescrizione in alcuni casi è anche ampia, e il problema è che è proprio il processo che ha dei meccanismi tali per cui è difficile che si possa concludere in tempi molto, molto più brevi, nel senso che ci sono effettivamente per una parte che voglia usare i cavilli, le possibilità nel nostro codice sono molte.
Sì, per posporre. Quindi, a tempi...
Sì, cioè dilazionare i tempi è una cosa altamente possibile nel nostro nel nostro processo sia civile che penale, però ecco, nel penale poi è più grave perché comunque dei reati, quindi dei fatti che hanno una particolare rilevanza sociale, non, vengono a non essere più punibili.
Sì, infatti pensavo per dire processo Andreotti che appunto per mafia è stato poi assolto
Per
per
prescrizione,
prescrizione,
sì.
voglio
No,
dire.
in realtà in quel caso però non era la prescrizione, se non sbaglio. In quel caso una.
Posso intervenire su
Sì,
questo punto?
sì, sì.
Andreotti è stato giudicato a Palermo e la sentenza di primo grado emessa il 23 ottobre 99 lo aveva assolto per insufficienza di prove. Quella di appello del 2 maggio 2003 distingue il giudizio per i fatti fino all'80 e per quelli
Esatto,
successivi. Ha stabilito che
esatto.
Andreotti aveva commesso il reato di partecipazione all'associazione per delinquere, Cosa Nostra,
Prima.
concretamente ravvisabile fino alla primavera dell'80. Reato estinto per prescrizione. Per i fatti successivi alla primavera dell'80 è stato assolto. Quindi.
Esatto, cioè.
Cioè, è stato distinto, diciamo, due momenti.
Cioè, l'hanno condannato per le cose in cui non lo potevano condannare e
Esattamente,
l'hanno
mentre
assolto per
per la
quell'altro.
seconda parte, per cui comunque la prescrizione non era diventata operativa, non è stato ritenuto invece che ci fossero gli elementi per la condanna.
Esatto.
Vabbè, ma noi siamo forcaioli, per cui doveva
No,
essere
io mi sono
operato.
limitato a riportare i fatti.
Sì, no, ma è giustissimo questa distinzione tra le due fasi temporali, quella coperta dalla prescrizione e quella non coperta dalla prescrizione.
Quindi insomma comunque la prescrizione ha un senso, probabilmente potrebbe essere implementata un po' meglio, ma diciamo per quello che
Sì,
ci
dovrebbe
dice.
essere implementato meglio forse il processo operativamente. Se la prescrizione penso che in molti casi non scatterebbe se il processo fosse più agile, più breve. E ricordiamoci che l'Italia ha di fronte alla Corte europea centinaia di ricorsi per eccessiva lunghezza del processo, perché in Italia nel 2001, dopo una sentenza della Corte di giustizia, della Corte europea sui diritti umani, l'Italia è stata condannata per la violazione della Convenzione europea sui diritti umani. Adesso non ricordo la norma, mi sembra sia l'articolo 6, ma sto andando proprio a memoria, quindi potrebbe essere anche un'altra norma. Comunque non, è stato ritenuto che l'Italia non rispettasse il principio della ragionevole durata del processo e quindi è stata introdotta in Italia una legge, la cosiddetta legge Pinto, che dà a persone anche condannate, quindi anche riconosciute colpevoli, ma condannate ad esito di un processo irragionevolmente lungo, la possibilità di chiedere un risarcimento. Quindi i ministeri competenti, sì, giustizia, gli interni, a seconda di che tipo di giudizio foste, devono rimborsare il cittadino che ha subito un processo eccessivamente irragionevolmente lungo. Il mio professore di procedura penale ricordava sempre che la verità è verità giudiziaria, non possiamo mai sapere, ma neanche nel caso della confessione, che la verità giudiziaria corrisponda alla verità, insomma, dei fatti.
No, è quello sì, certamente.
Quindi alla fine il caso della
Beh,
riapertura del processo dovrebbe.
la verità è una parola grossa,
la verità
È
ti
una
fa
parola
male, lo
grossa.
so.
Che cos'è la verità?
E poi nessuno ti può giudicare.
Io sono la verità.
Nemmeno tu.
No, scusate,
Voglio un
io citavo il
macello.
Vangelo.
Noi invece eravamo su
La
lì.
Caselli.
La Caselli. Sì,
Sì,
c'era.
Caterina Caselli.
Avevamo un livello un po' meno aulico.
Ecco, diciamo, il quadro più o meno l'abbiamo dato complessivamente. Poi non
Sì,
so
sì,
se
sì.
avete qualche domanda specifica o qualche dubbio particolare, perché insomma il meccanismo in generale l'abbiamo detto, la norma costituzionale è importante, ricordiamoci l'articolo 111 della Costituzione che oggi sancisce, quindi dà rilevanza costituzionale a tutti questi principi di cui abbiamo parlato, l'oralità, il contraddittorio, la durata ragionevole e quindi ha assunto anche un rilievo nella Costituzione.
No, io penso che
Poi.
alla fine abbiamo capito che che il processo in Italia potrà essere fatto alla Perry Mason, per cui con
La Perry Mason.
ta 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 Paul Drake con la prova all'ultimo minuto, per cui diciamo io sono molto soddisfatto di aver capito il ruolo del chip e del goop. Si conclude così questa informativa puntata sul processo e sul gergo giuridico processuale. D'ora in poi non potrò più dire di non sapere di cosa si parla quando si parla in qualche forma di processi, e non posso dire di non sapere che cos'è il rinvio a giudizio, che cos'è il GIP, cos'è il GUP, eccetera. La musica di questa sera è tratta ancora una volta dal sito www.jamendo.com, dove gli autori della musica stessa condividono con il mondo intero le proprie creazioni, licenziando le proprie creazioni in Creative Commons, quindi una licenza un po' aperta che permette l'utilizzo piuttosto libero a seconda delle licenze. La musica di questa sera è di un gruppo brasiliano, o meglio di un chitarrista brasiliano, Haroldo Torresilla, che scrive sul suo sito in brasiliano, per cui adesso io darò sfoggio delle mie notissime abilità di come si chiama? Parlatore, lettore brasiliano o portoghese. Benvenuto! Sou músico há quase 20 anos, trabalho na noite no famoso bar da vida. Toco praticamente todos os estilos musicais, quase sempre conceito. Algum por dinheiro, outro por grana. Também tenho o meu trabalho autoral, dois discos gravados, algumas músicas gravadas por outros artistas. Enfim, vivo, acordo, durmo, me alimento de música. Na minha modesta opinião, a espressão me completa da arte. E chi ha capito, ci faccia pervenire una email a edomau@manetti.homelinux.com. Alla prossima!
Sexo, fogo e som. amor. Eu faço uma canção pra te buscar na multidão. Tiri-tiri-tiri. Quando penso em amor, eu penso uma canção que te faça sonhar, que toque o coração. Tiri-tiri-tiri. Que te reconheça. Sexo, fogo e som.